Buonasera, mi sentite? Buonasera. Sono contento, banale, ma sono contento davvero di essere qui dopo anni, dopo tanti anni e dopo tante volte. E quindi ringrazio Benedetta Marietti per l'invito. Sono passati tanti anni, quindi il mio polso... No, ce l'ho fatta. Parliamo come prevede il Festival di Sogni e al tempo stesso vorrei usare un'accezione, un concetto di sogni il più possibile largo, riferirmi a tutte quelle che sono visioni, soprattutto contenuti non coscienti, sia individuali che collettivi, che hanno un significato o in cui cerchiamo un significato. I sogni, nei sogni cerchiamo un orientamento e il primo a occuparsene in senso moderno, scientifico, secondo la sua affermazione Freud, esattamente con la pubblicazione del 1900, che ci dice che il sogno riguarda l'appagamento di un desiderio. Più in generale possiamo dire che nel sogno, quello che è assolutamente valido ancora oggi, molto in senso lato, è che nel sogno sta qualcosa, se posso collegare Freud con Jung, diciamo anche un archetipo, poniamo un uomo anche spesso l'immagine dell'eroe, ciò che vorrebbe essere, l'immagine della donna che vorrebbe fare sua, ma anche l'immagine paurosa del nemico che più teme. Tutto questo è estremamente antico e profondo nella psiche, viene molto prima della razionalità e quindi è molto difficile che la nostra razionalità, il nostro buon senso, malgrado le buone intenzioni, possa dire no alla forza di queste immagini. Per esempio, accostarsi con amicizia a qualcuno che si è sognato come nemico mortale. La zoologia o anche il fatto di avere un cane ci dice che anche gli animali sognano, lo vediamo che sono sotto l'influsso facilmente di immagini, magari i cani di altre sensazioni, un odorato. Le ecografie fetali e gli studi più recenti ci dicono che anche il bambino non ancora nato già sogna e tutto questo ovviamente ci dice che nell'evoluzione sia singola che della specie le immagini del sogno vengono molto prima dei concetti, per questo sono più forti dei ragionamenti, non sono più potenti. Ovviamente il feto, il cane non avrà mai dei concetti in linea di massima, ma anche il bambino non ancora nato non ha delle idee, però ha già delle immagini che lo attraggono o lo respingono. L'uso di queste immagini è intuibile anche a chi non ha letto Freud o a chi non è stato in analisi, per esempio appunto come primo argomento su cui Freud ha insistito nel sogno appare la nostra sessualità, la cosa più normale è che le immagini dei nostri sogni a qualunque età, in qualunque condizione, contengano qualcosa che riguarda la nostra sessualità. Facilmente da queste immagini siamo attratti più spesso da persone dell'altro sesso, ma è assolutamente normale anche una certa quantità di sogni omosessuali. La cosa più evidente del mondo è che chi fa in prevalenza sogni omosessuali ovviamente è più facile che abbia quello che oggi si chiama orientamento omosessuale, e per questo mi ricollego a quello che stavo dicendo all'inizio, no? Il sogno ci dà un orientamento in tutti i sensi, ed è anche altrettanto evidente a tutti come questo sia contenga una certa saggezza indipendentemente dall'essere specificamente psicanalisti o dall'essere specificamente in analisi. Tutti sapremo quali pasticci succedono per il fatto che, soprattutto nel passato, le persone hanno detto no, io devo essere eterosessuale, si sposano, fanno una vita, eccetera, e poi succedono un sacco di patatrac quando in età più avanzata è e più è complicato, prendono atto, per esempio, della propria... Ecco, una semplice attenzione a questa cosa antichissima avrebbe risparmiato non poche sofferenze, non le difficoltà, le difficoltà ci sono nella vita, in quella omosessuale e in quella eterosessuale, ma dico qualche difficoltà supplementare che aggiungiamo alla nostra vita. Ora, anche appunto chi non è psicanalista saprà che la prima più banale e 100 anni fa, ma anche mezzo secolo fa, unica istruzione che si dava al paziente che viene in analisi, l'unica tecnica, era raccomandare al paziente: senza, se lei fa dei sogni, per favore si prenda un appunto, così ne discutiamo alle prossime sedute. Il rapporto degli esseri umani, questo è quello che vorrei sottolineare, se qualcuno ha visto sul Sole 24 Ore l'anticipazione di questa conferenza, ho cercato di metterla già lì perché mi sembra molto molto evidente, molto semplice. Ovviamente fino a pochissimo tempo fa il paziente che andava a dormire seguiva le istruzioni, metteva un quadernetto, una matita sul comodino, prendeva un appunto, perché se non lo si fa, quando poi giorni dopo vai in seduta te lo sei dimenticato, ed è anche necessario farlo al risveglio, perché uno dice lo faccio la sera quando avrò più tempo, la sera se n'è andata. E anche questo di nuovo ci dice una cosa molto semplice sulla scissione psichica di cui tutti un po' soffriamo, cioè il nostro mondo interiore che gli uomini hanno sempre posseduto e che contiene quantomeno qualche verità su noi stessi, è qualcosa che perdiamo sempre di più con i ritmi sempre più accelerati. La differenza, dicevo, è che fino a pochi anni fa si metteva la carta e oggi il paziente mette sul comodino lo smartphone. Dopodiché viene in seduta e dice: ho fatto un sogno molto interessante, dottore, però le posso raccontare solo l'inizio perché, seguendo le sue istruzioni, ho preso questo, ho cominciato ad appuntarmelo, e poi però in questo, che è un mondo, non è un foglio di carta bianco, è un mondo di immagini e di parole esterne, hanno cominciato a investirmi un sacco di notizie, un sacco di immagini, per cui mi sono interrotto, eccetera, eccetera, e quindi il mondo esterno ha travolto quello interno e ho dimenticato la gran parte del sogno. Guardiamo un altro aspetto dell'importanza dell'immagine, che come ricordavo, precede il concetto. Come da sempre, da Neanderthal, l'essere umano è diventato adulto, crescendo fisicamente, ma crescendo psichicamente, va bene, andiamo a scuola, ma c'è anche qualcosa di più primario e di più importante ancora. La scuola, tra l'altro, è stata inventata solo nell'ultimo paio di secoli. Come si diventava adulti? Con un istinto, anche lì. Il bambino guardava i genitori, al massimo guardava qualche fratello maggiore, e aveva il modello, l'immagine modello dell'adulto. In questo senso, poi ci potevano essere delle complicazioni, ma tutto era piuttosto più semplice, no? C'era questo tipo di riferimento. Il modello era molto semplice. Le ricostruzioni storiche ci dicono che fino addirittura all'inizio del Novecento, addirittura anche in Europa, la quasi totalità degli esseri umani incontrava 200-300 persone, non nella giornata, nella propria vita. Quindi i modelli di riferimento erano infinitamente più semplici, no? Da allora, durante il Novecento, comincia il mutamento fondamentale. La folla, la massa, eccetera, gli studi che molti di voi conosceranno, Le Bon, Ortega Gasset, Freud di nuovo sulla psicologia delle masse, eccetera, eccetera. Stavamo parlando, scusate se vado così veloce, stavamo parlando di istinto, perché la psicanalisi nasce con la scoperta che la sessualità è un istinto, con la scoperta di Freud che la buona educazione impone di limitare l'istinto, però non può reprimerlo più di un tanto, sennò incorrono le nevrosi, no? E tutto questo viene studiato, ma non è stato ancora studiato. Se a qualcuno interessa, per esempio, c'è un mio TED Talk, non sapete cosa sono i TED Talk, quei brevi YouTube in cui si tratta un tema, in cui cerco di trattare il problema dell'istinto del territorio, perché noi esseri umani abbiamo un corpo, siamo degli animali, come il gatto, il cane, abbiamo un istinto del territorio. Il nostro corpo è quello del neolitico, grosso modo, dell'uomo di Cro-Magnon. Non c'è stata più evoluzione del sistema nervoso, quindi l'istinto dello spazio. Vi risparmio tutte le discussioni appropriate o inappropriate che si potrebbero fare adesso che le idee ci vengono ancora più confuse dalla pandemia, no? dal distanziamento obbligatorio. Comunque, la civiltà urbana nasce nell'ultimo secolo. Nel 2007, secondo le Nazioni Unite, le città hanno preso il sopravvento sulle campagne, una maggioranza di umanità vive nelle città e la sproporzione aumenta sempre più rapidamente. Tutti si trasferiscono, soprattutto nel terzo mondo, in qualche modo nei centri abitati perché ci sono più opportunità. Al tempo stesso questo turba l'istinto, che è quello dei nomadi, cacciatori, raccoglitori, quindi quello di persone che incontravano altri solo a grandissima distanza, no? Quindi la stabilità è molto, molto di tutto questo. Noi viviamo in una innaturale densità di presenze, oltre che di prestazioni. Si dice il tempo si è accelerato, le prestazioni richieste in qualunque professione si condensano, eccetera, eccetera. Non entriamo in questo, non entriamo neanche in un altro fatto che, comunque, se siete qua e avete comunque qualche interesse per la psicologia, sicuramente conoscerete. La nuova devastante psicopatologia del nuovo secolo è il cosiddetto ritiro sociale, no? Molti festival li ha fatti Pietro Polli Charmé, che è proprio il primo specialista in Italia di questo. Cioè il giovane che non ce la fa più, tipicamente maschio poi, perché la competitività è richiesta soprattutto ai maschi, perché la scuola è competitiva, eccetera, si chiude in casa, si chiude addirittura nella stanza, così non ha più queste presenze, questi eccessi di prestazione. Cosa succede però? Che oggi ci si ritira nella stanza in un falso ritiro, perché ci si ritira quasi sempre con internet e quindi si ha l'illusione di stare in contatto con, di accendere e spegnere il contatto con gli altri attraverso la telematica, no? Quindi una possibilità di questo tipo, una possibilità, una illusione di questo tipo. E quindi appunto c'è da un lato la densità eccessiva, dall'altro questi che magari staranno meglio nella pandemia, si è detto, ed è vero, no? E che sono, cosa sono? Nevrotici, malati. Veramente il concetto giusto di nevrosi è che in realtà la nevrosi è quasi sempre un istinto, un modo di essere che abbiamo tutti, che in certe circostanze è scappato di mano. Cioè i giovani che si ritirano non sono affatto anormali, non gli è venuta un giorno una malattia, perché non è un virus. Semplicemente sono, in un certo senso, più sani della media e non accettano l'eccesso di competitività, l'eccesso di densità, no? Non si adattano quindi a quelle condizioni innaturali e per questo si ritirano. Come ricordavo, ritirandoci però non incontriamo gli altri, ma incontriamo le immagini degli altri. E come sono queste immagini, per esempio? Sono immagini, in realtà dovrebbero essere immagini di persone reali, mediamente sono immagini estremamente irreali, perché ognuno di noi riceve una quantità infinita di immagini e proprio per questo nella crescita fa una gran confusione, perché non ha più il modello, non so, genitore, fratello maggiore che ti dice come essere grande, ma infiniti modelli, e questi modelli sono tutti estremamente perfetti, estremamente artificiali, da cui l'epidemia, per esempio, in Italia non è ancora così tipica, ma sicuramente saprete, nell'America Latina i ragazzi, gli adolescenti non hanno i soldi, le adolescenti non hanno i soldi per comprarsi le scarpe, ma mettono da parte i soldi per rifarsi il seno, perché ci vuole un certo tipo, no, di idea. E nessuno riesce mai a raggiungere questo ideale, perché quello che ti raggiunge per internet sono immagini o già perfette o comunque ritoccate verso la perfezione, per cui si vive in una costante frustrazione, in una incapacità di raggiungere quello che vorremmo essere e che non è più appunto così naturale come il seguire i pochi che conoscevamo in famiglia. Un certo Eschilo aveva detto 2500 anni fa, no? Molti preferiscono l'apparire all'essere e in questo modo fanno torto alla dea giustizia, dice. Niente di cambiato da allora, soltanto è sempre più travolgente il fenomeno. La difficoltà estrema dunque è trovare dei modelli che siano ancora modelli e che siano modelli reali. Questo, malgrado la tecnologia, malgrado i progressi della psicologia, della psicanalisi, della pedagogia, in un certo senso diventa sempre più difficile. E quindi non si va in analisi come ai tempi di Freud, perché esiste una frustrazione sessuale, perché la sessualità non è permessa, ma si va in analisi perché la crisi di identità, in un certo senso, nella crescita è diventata l'assoluta norma. È sempre più difficile sapere che cosa noi vogliamo essere, in tutti i sensi, apparire, essere, eccetera, eccetera. E naturalmente quello che stavo suggerendo è che il modo più antico e più fisiologico di sapere cosa desideriamo era fare attenzione alle immagini interne che ci parlano dei nostri desideri, no? E queste invece vengono svalutate in favore di immagini esterne. Quindi arte fatte, fatte ad arte, non profonde in tutti i sensi, bidimensionali, costruite a tavolino per esigenze commerciali. Quindi anche le immagini migliori saranno sempre in qualche modo più lontane dal nostro vero bisogno, dal nostro vero desiderio che vorremmo conoscere. La conseguenza di tutto questo, però, il non guardare più alle nostre immagini interiori, ma solo a immagini precostituite, è un inaridimento della fantasia, una difficoltà di nuovo tipo dell'insegnamento, difficoltà di nuovo tipo nella memorizzazione, difficoltà di nuovo tipo che si vengono denunciate in tanti generi di lavoro perché le persone si lamentano di non ricevere responsabilità, ma se ricevono responsabilità hanno difficoltà a operare delle proprie scelte più di qualche generazione fa, no? E ne soffre forse anche il quoziente di intelligenza. Voi tutti sapete che c'è l'IQ, l'indice del quoziente di intelligenza, che è stato studiato da metà del secolo scorso. Forse saprete un po' meno che fino agli anni 90 bisognava ogni tanto ritarare nel mondo lo standard del quoziente di intelligenza, perché il quoziente di intelligenza in tutto il mondo stava aumentando. Dagli anni 90 si chiamava Flynn Effect. Flynn, professore all'Università di Dundee, è il maggiore specialista di questo. Dagli anni 90 ha plafonato, negli ultimi due decenni, quelli del nostro secolo, ha cominciato ad andare giù. Naturalmente nessuno sa, siccome è un fenomeno che riguarda tutto il mondo, di cosa sia responsabile questo fenomeno immenso. È fortissimo, e lo vedo già sulle vostre facce, il sospetto che abbia qualcosa a che vedere con l'arrivo di Internet, perché coincide esattamente con Internet, che ovviamente è un grande vantaggio, come tutta la tecnologia, se usato bene, ma probabilmente, altrettanto ovviamente, c'è non un uso, ma un frequentissimo abuso di Internet e quindi una sostituzione della nostra intelligenza con tutto questo. Ci sono poi nuovi tipi di, appunto, malgrado un secolo dalle scoperte di Freud e di innegabile liberalizzazione sessuale praticamente in tutto il mondo, ci sono per la prima volta delle difficoltà sessuali che erano sparite. Cioè l'età del primo rapporto sessuale continuava a diminuire, e le persone che denunciavano frigidità, impotenza, eccetera, eccetera, un pochino a restringersi. Di colpo, negli ultimi due decenni, l'età del primo rapporto si alza e compaiono nuovi disturbi. Io li ho chiamati l'effetto iperburidano. Vi ricorderete, a scuola in filosofia si studiava Buridano, la storia di Buridano, no? Il paradosso di Buridano: c'era l'asino a cui davano il fieno e mangiava il fieno, a un certo punto gli danno due mucche di fieno uguali e l'asino muore di fame. Ecco, molti giovani soffrono di un qualcosa che si potrebbe chiamare iperburidano, perché non è più... ci sono quelli che rinviano e dicono: io in realtà non so bene se sono eterosessuale, omosessuale, bisessuale, asessuale, quindi nel frattempo rinvio, rinvia e rinvia, arrivano 30 anni, 40 anni e tempo fa non esisteva chi aveva rinviato tanto in attesa di questo. Quindi diciamo tutto questo per una presenza di immagini astratte, ovviamente è una assenza di immagini interiori che sono le nostre immagini reali. Dunque, noi viviamo di racconti. Crediamo di comporre racconti, per esempio, di qualcuno di scrivere racconti. In realtà sono i racconti che compongono noi. Sono i racconti che danno forma alla nostra personalità, alla nostra vita da sempre, in tutte le culture. Il racconto della vita, in un certo senso, è più importante della vita. Perché la vita è personale, mentre il racconto è di tutti. La vita è mortale, la narrazione è eterna. Non so se ricordate questo particolare, ma l'Odissea ci dice che gli dèi vollero la distruzione di Troia, non perché odiavano Troia, c'erano quelli che l'odiavano, quelli che l'amavano, ma perché volevano che fosse raccontata. E quindi l'esistenza dell'Iliade, la storia di quella distruzione, era più importante dell'esistenza di Troia, la città reale, no? L'onnipotenza. La narrazione quindi può prendere spunto da fatti reali e storici, ma se sopravvive in qualche modo, e qui torniamo alle immagini dell'inconscio, deve aver avuto una fortissima coincidenza con le fantasie collettive, con le immagini collettive, anche perché ricordiamo che appunto ai tempi di Omero non esisteva la scrittura e quindi per un certo tempo i poemi omerici hanno dovuto diventare patrimonio comune e evidentemente c'erano, sappiamo, tantissime storie che si raccontavano, epiche o belle o meno belle, e sono sopravvissute quelle che evidentemente possiamo tranquillamente fare questa ipotesi, anche se non è strettamente verificabile, che avevano più rispondenza nella fantasia collettiva, nell'inconscio collettivo, se posso usare questo gergo junghiano. In questo modo, con questa corrispondenza tra fantasia individuale e immaginario collettivo, si forma gradualmente quello anche che viene chiamato il mito, che Freud ha definito come il sogno universale sognato da tutta l'umanità. Bene. Vorrei sottolineare ancora che sto parlando di immagini prodotte dal nostro inconscio che in grandissima parte, sia che siano sogni, siano fantasie, che poi diventino storie, diventino miti, comunque prescindono da una volontà, no? Appartengono a immagini che hanno una loro autonomia e si presentano nella immaginazione collettiva. E la forza dell'immaginazione collettiva e del mito, e di nuovo mi scuso per l'estrema sintesi della brevità, è più forte della nostra volontà, anche se siamo qua, per esempio, abbiamo tutti quello che chiamiamo volontà o che la Chiesa chiama libero arbitrio, cioè un certo ventaglio all'interno di questi condizionamenti di libera scelta. Di nuovo, ora prendo di lì o prendo di là. Però nell'insieme, nei tempi lunghi, nei grandi temi, quello di cui non ci accorgiamo è che c'è una narrazione, in gran parte inconscia, un mito che è superiore alle volontà individuali. Faccio appena questo accenno, di nuovo brevissimo, nel 1800, ancora una persona colta e appartenente alla scienza positivista e al mito del progresso dell'Ottocento come Karl Marx, dice che il nazionalismo, appunto nella idea evolutiva, è una fase evolutiva moderna ma molto breve. Fra poco sparirà il nazionalismo e quindi ci andremo d'accordo tra popoli fratelli. All'inizio, fratelli, cioè come umanità, all'inizio del Novecento, Freud ci dice che anche la religione è una fase in via di definitivo superamento nella storia evolutiva della umanità e ci stiamo avvicinando a uno stadio in cui tutti saremo più obiettivi, più giusti, meno violenti. Vi ho accennato all'Ottocento. Al 1900, non so fino a che punto lo sapete esattamente, ma i calcoli degli storici sono che nel 1800, malgrado tante guerre, gli umani che hanno ucciso altri umani, cioè le guerre, hanno ucciso circa 5 milioni di persone. Nel 1900, 200 milioni. Potremmo fare un giochino mentale, un calcolo, notare che si è moltiplicata per 40 volte questa letalità interumana e che se avvenisse lo stesso in questo secolo, 200 milioni per 40 volte, farebbero 8 miliardi, cioè l'intera popolazione dell'umanità sarebbe distrutta. Per fortuna non è proprio così, no? E per fortuna esiste uno spazio della ragionevolezza, per fortuna le guerre mondiali hanno prodotto morti, ma anche le organizzazioni internazionali che sono molto impotenti, ma qualcosa, eccetera, eccetera. Quindi passiamo oltre. Quello che volevo ricordarvi è che fondamentalmente se il XX secolo è stato, come molti lo hanno chiamato, la belva della storia, no? Il più mostruoso nella storia dell'umanità, questo è perché a qualcuno è venuto, per esempio, ha fatto il sogno, il mito, ha concepito il mito della razza germanica superiore. Oggi sappiamo che lo stesso concetto di razza è una fantasia, è antiscientifico, ma in quel momento, di nuovo per falso darwinismo, no? Falsa legge dell'evoluzione, si pensava che fosse destinato a prevalere, per non dire che anche Stalin pensava che il proletariato, come lo concepiva lui, potesse prevalere, eccetera, eccetera. Quindi in realtà qualcosa è migliorato. Vi ho parlato dell'Europa e di certe mostruosità che abbiamo visto in Europa. In America il sistema politico, le tradizioni sono diverse, ma è interessante per il nostro tema ricordarci che quelli che sono i partiti molto attivi, molto militanti di tradizione europea, che non ci sono in America, sono invece sostituiti molte volte dai predicatori, e i predicatori usano, come Martin Luther King, le visioni e i sogni continuamente, riprendendo la tradizione, sono pastori protestanti in genere, ma la tradizione ebraica della Bibbia, no? Del profeta che dice in anticipo, e per fortuna esistono anche profezie positive, o almeno è di attualità proprio di questo anno che stiamo difficilmente attraversando, la conflittualità razziale negli Stati Uniti, no? Quello di Martin Luther King era comunque un sogno, e lo stesso modello di società americana è chiamato anche il sogno americano, no? L'American Dream, dal libro del 1931, The Epics of America. Bene, passo a, ecco, un episodio della Bibbia, visto che abbiamo nominato la Bibbia, che si usa spesso nella tradizione analitica fra di noi per rappresentare la sofferenza psichica e il modo di affrontarla. Nel Genesi abbiamo la lotta di Giacobbe con l'angelo. Giacobbe deve passare un fiume con la famiglia, le sue proprietà, gli altri passano prima di lui, quando tocca a lui scende la notte e un'ombra lo assale, gli impedisce di attraversare il fiume. Tutta la notte Giacobbe lotta con questa figura, con quest'ombra che gli fa paura, con questo nemico mortale, no? Dicevamo, come esattamente come un'immagine di sogno del nemico che ci assale nel buio. Continua per tutta la notte finché a un certo punto l'ombra gli dice: ora lasciami perché spunta l'aurora. E Giacobbe rispose: io non ti lascerò finché non mi benedici, non finché non mi vinci, non mi ammazzi, finché non mi benedici. E allora l'ombra si rivela un angelo mandato da Dio e gli dice: tu non ti chiamerai Giacobbe, ma Israele, che significa colui che ha lottato con Dio. Vi dicevo, nella nostra professione si usa spesso come immagine per dire E tutti, non gli sfortunati, ma tutti incontriamo dei periodi bui nella vita, abbiamo i nostri mostri, non solo esterni, ma le difficoltà anche interne. Il problema è cosa farne. Di fronte al nemico interiore possiamo fuggire nella tossicodipendenza, nelle droghe, nell'alcol o semplicemente nella frivolezza. E per un po' probabilmente come terapia funziona, è però altrettanto probabile che dopo un po' queste ombre si ripresentino. Oppure quella che è la nostra ombra possiamo abbracciarla e lottare con quell'ombra scura e può darsi che il risultato sia la sua trasformazione da nemico in un alleato. I sogni individuali e collettivi. Vi dicevo, ci sono dei sogni che possono avere un significato particolarmente forte e passando adesso invece al cristianesimo, tutti ricorderemo l'immagine di Costantino, no? In Oxinio Vinces. Se questa immagine, per esempio, sia stata una visione che Costantino ha avuto da sveglio o un sogno, ci sono infinite versioni della vicenda e in fondo non ha importanza. L'importante è che sia stata un'immagine dell'inconscio e che però questa immagine dell'inconscio non sia stata solo dell'inconscio personale di Costantino, ma in un impero romano ormai che iniziava a sentire, a provare i sintomi del disfacimento in truppe come quelle di Costantino sbandate dopo tante guerre, no? Ci voleva un qualcosa, no? Un'immagine redentrice, l'inconscio collettivo, la narrativa era pronta ad accettare delle nuove immagini e qualcosa di simile, vi è istintivo pensarlo, avviene anche con la caduta di San Paolo da cavallo. I sogni, ha detto uno dei più importanti scrittori del secolo scorso, che non a caso non può essere definito come, può essere definito come narratore, ma non come romanziere, saggista, Borges. Mi è capitato di recente, hanno pubblicato tutti gli scritti sui sogni di Borges e mi è capitato di farne una recensione e Borges dice i sogni costituiscono di gran lunga il più antico e certamente non il meno complesso dei generi letterari, no? Quello si può, sono l'inizio in un certo senso della letteratura. E un'altra cosa che non vi sarà sfuggita è come la narrazione dell'inconscio, le verità che però riguardano non solo l'individuo ma quanto più possibile anche i gruppi sempre più grandi, hanno a che vedere con personaggi che la tradizione antica per tradizione, la modernità anche per informazione sono ciechi, no? Da Omero a Tiresia, il vate nelle tragedie greche, al nostro San Francesco che in tarda età diviene cieco, allo stesso Borges che alla fine doveva dettare o farsi leggere, no? E ovviamente la diciamo così spiegazione, lettura psicanalitica molto molto istintiva però semplice è che in un certo senso si tratta di personaggi così particolari che hanno già acquisito una visione interiore e diventa secondaria la visione esterna, quindi quella cecità è anche simbolica di una priorità. E ora vi passo brevemente a quello che, diciamo indirettamente, è il mio maestro, Jung. Senza conoscere Jung, però molti sapranno che c'è un momento che è il 1913, in cui il movimento psicanalitico fondato da Freud, che aveva già designato quello che chiamava il principe ereditario nel 1913, entra in crisi perché Jung cerca una nuova concezione, non è più sufficientemente contento dell'idea di psiche e di inconscio personali, ne uscirà dopo anni di isolamento e di travaglio con l'idea della psiche e dell'inconscio collettiva, ma comincia a fare degli esercizi per cercare di capire il rapporto con l'inconscio, smette di leggere, fa questi esercizi chiudendo gli occhi e di avere fantasie da sveglio. Che cosa mi apparirà? No? E nel 1913, in una di queste fantasie, sapete che Jung era svizzero, vede una immensa inondazione che sommerge tutta l'Europa, arriva alle Alpi, arrivata alle Alpi, le Alpi si alzano e per un pelo risparmia la Svizzera. Questa inondazione però continua a vederla, la visione è molto lunga e il liquido si trasforma in sangue. 13. Inizia il 14, Jung fa ancora sia sogni sia una visione di questo tipo ed essendo un esperto psichiatra si chiede, perché è proprio il caso di dirselo, se non è l'insorgenza di una malattia mentale in lui, no? Un'inondazione dell'inconscio personale che lo sta travolgendo. Dopodiché arriva il 1 agosto 14 e scoppia la guerra mondiale. E i laghi di sangue si cominciano a vedere nella realtà e allora comincia a ipotizzare che certe cose possono essere anche come una percezione personale in individui particolarmente sensibili di eventi collettivi che non è ancora diventata cosciente. No? E quindi abbiamo la distinzione che poi Jung negli anni 20, viaggiando presso quelle che si chiamavano le civiltà primitive, cioè i popoli ancora tribali, si fa spiegare come lavorano con i sogni, cosa pensano dei sogni, proprio perché nella vita tribale non c'è una separazione tra vita sacrale, rituale e vita profana, tra appunto inconscio e coscienza, è tutto molto più sfumato delle nostre distinzioni introdotte dalla scienza e dalla razionalità e soprattutto certe tribù del Kenya gli dicono no, c'è la distinzione tra piccoli sogni, che sono sogni individuali che riguardano la tua vita, te ne accorgi perché sono dettagli che riguardano solo te, e i grandi sogni che riguardano la tribù. Dice, i grandi sogni di solito ce li racconta lo sciamano, lo stregone o il capo, perché sono delegati a loro. Poi può anche avere una certa spiegazione, nel senso che si occupano di più della tribù, quindi la loro psiche è più occupata da questa. L'interessante è che gli dicono anche però, da quando ci sono gli inglesi pare che la maggior parte dei sogni, dei grandi sogni, li faccia il commissario distrettuale inglese, quello, no? Per non cioè non vogliono avere grane con lui e quindi gli riconoscono questa prerogativa. Per venire a un episodio, invece per andare alla chiusura, e venire a un episodio che molti conosceranno, e a un libro che molti conosceranno, il libro è Se questo è un uomo di Primo Levi, e l'episodio è il capitolo Le nostre notti, in cui Primo Levi racconta di diversi sogni che fa in modo ripetitivo e di come constata, anche chiedendo all'amico Alberto e ad altri detenuti, che fanno sogni abbastanza simili. Molti sogni sono ovviamente di angoscia per l'insufficiente nutrimento, di paura per la propria vita fisica, ma quello che è particolarmente interessante è un sogno che è in un certo senso di annientamento psichico, non fisico, e al tempo stesso di profezia, perché c'è per fortuna anche un'intuizione. Primo Levi sogna pur sapendosi a grandissimo rischio, sogna di essere tornato a casa, di essere finalmente, e sa appunto da amici che anche altri lo sognano, e il sogno come accompimento di desiderio, come dicevamo all'inizio, di essere fra i suoi cari, di poter finalmente abbracciare i cari e raccontare le proprie vicende, in particolare nel salotto, mi pare, con la sorella, che sappiamo anche dalla biografia era la persona con cui Primo Levi più aveva confidenza. E cosa succede? Che queste persone non dicono niente, non ascoltano, hanno uno sguardo indifferente e poco alla volta si alzano e se ne vanno. Quindi, in un certo senso, quasi profeticamente, Primo Levi ha sognato il ritorno, ma anche una possibilità che esisteva, ma che ovviamente non avrebbe voluto percepire, quello che è stato chiamato il negazionismo, o quantomeno l'indifferenza a tutte queste tragedie, no? Questo dal punto di vista oggettivo. Dal punto di vista più simbolico e soggettivo, come saprete la psicanalisi guarda anche al senso più simbolico e soggettivo, questo rappresenta un tentativo dell'io, cioè del Primo Levi del sogno, di mettersi in rapporto con le parti buone, ancora sane, sopravvissute, la sorella, no? Ma, come ci dice purtroppo proprio la psicanalisi e la psicopatologia, il trauma, uno degli effetti del trauma è proprio creare una scissione tra l'io e queste risorse interiori buone, quindi non riuscire più a elaborare le sofferenze come normalmente si elaborano. Quindi i sogni ci sono sempre con noi e noi siamo, come dice Prospero nella Tempesta, come dice Shakespeare, noi siamo fatti di sogni, no? Non dice noi facciamo i sogni. We are such stuff, dreams are made on, si diceva on and on of. Noi siamo fatti di sogni di tutto questo. Allora, l'ultimo e proprio ultima osservazione. Negli anni 30 una giornalista tedesca, ebrea, che poi dovrà fuggire, raccoglie i sogni dei tedeschi per vedere se non c'è anche la tematica collettiva della repressione, non si nota anche nei sogni, non ci sono. Ovviamente ci sono i cosiddetti piccoli sogni, sogni normali, ma ci sono anche dei sogni assolutamente inconsueti che hanno qualche rapporto con l'estrema situazione di repressione. Per esempio, è stato cancellato dalla lingua il pronome io, che è anche molto simbolico, no? Come totalitarismo e mancanza di indipendenza individuale. Oppure, da oggi c'è un editto, è vietata qualunque verità. Quindi, anche chi afferma che 2 più 2 fa 4 è condannato a morte. Oppure ci sono altri sogni che riguardano, questo è ancora più particolare, il libro della Beate non contiene immagini, ma lei le descrive, sono permesse solo le immagini assolutamente schematizzate. Per esempio si può fare il quadrato o il triangolo, ma non di più, no? Le altre immagini sono vietate, che di nuovo rinvia a un estremo inquadramento, no? E ci fa pensare a come appunto le tirannidi si oppongono alla psicologia, perché la psicologia è il luogo, in un certo senso, della individualità. Abbiamo parlato dei sogni collettivi, abbiamo parlato dei sogni ripetitivi, ma nessuno di noi, anche quando ripete lo stesso sogno, lo farà sempre in modo esattamente uguale, no? Per cui Robert Ley, il responsabile delle organizzazioni dei lavoratori del nazionalsocialismo, era arrivato alla conclusione, aveva fatto bene il suo lavoro, l'unico che oggi in Germania ha ancora una vita privata è chi sta dormendo. Cioè, in un certo senso, il totalitarismo è totale, ma non è proprio totale, è quasi totale, è quasi totale. E quindi di nuovo un invito, non perdiamo questo rapporto coi sogni. E adesso le chiedo immagine, eccolo qua. Allora, questo è un lavoro semplicissimo sui sogni, fatto in scuole elementari, inventato da un nostro collega brasiliano che l'ha fatto a San Paolo e replicato da mia moglie, che è analista per bambini, e questo è un lavoro che ha fatto per un anno a Bari. Molto semplicemente ci si mette d'accordo con una scuola elementare dicendo si dedica un'ora dei bambini a parlare dei sogni. In particolare i bambini molto piccoli fanno ancora, diciamo, devono imparare la lingua, quindi può essere utile. Naturalmente c'è tutto questo problema, tu devi parlare col preside perché dice ALF, corso speciale, apparecchiature, non abbiamo soldi. Quanto costano i sogni? E questa la mia domanda, no? Se stessimo parlando di terapie che non lo so, che richiedono tranquillanti, si mettono in moto, il fatturato degli psicofarmaci è immenso. Se cerchiamo dei sogni non si mette in moto niente, perché li abbiamo già e sono gratuiti, ma quindi si può convincere dei presidi e degli insegnanti intelligenti. Il problema, vi faccio vedere purtroppo solo delle immagini brutte. I bambini un'ora alla settimana raccontano il sogno e disegnano e o disegnano il sogno. C'è qualche bambino, per fortuna una minoranza, che dice di non ricordare sogni. E allora gli si dice, va bene, disegna la tua stanza. E allora vengono immagini di questo tipo. Passiamo alla seguente. Ah no, ce l'ho io. Scusate, bravissimo. Grazie. Ecco l'immagine dell'altro bambino che non aveva sogni. E forse anche la successiva, ecco, qualcosa di simile. Passiamo alla terza. Ecco questo. Cioè i bambini che stanno troppo allo schermo hanno meno sogni e contemporaneamente, dicono le maestre, sono molto spesso quelli che hanno più difficoltà scolastiche, no? E il semplicemente esprimere, perché non è una terapia, è un lavoro che hanno fatto le maestre, lasciarli esprimere i sogni in molti casi ha permesso a molti bambini di superare degli stati di angoscia in cui non andavano avanti, ma per le cose più banali, incredibili. Vi ho detto, sì, è una scuola a Bari per motivi geografici ci sono molti immigrati albanesi. Un povero bambino albanese ha detto, ma che bello l'ora dei sogni, perché ho imparato che anche i bambini italiani fanno sogni brutti. Io credevo che fosse una punizione per i bambini albanesi. Cioè, la vita è fatta di bello o brutto, no? È fatta di mondo interiore con cui dobbiamo in una certa misura relazionarci, non fare finta. I bambini che stanno troppo al tablet, alla televisione o al computer sono fra quelli che non ricordano sogni, quindi hanno praticato di fatto una certa scissione interiore, e secondo poi quello che risultava anche con le maestre erano quelli che più facilmente avevano delle difficoltà. Ecco, una cosa molto molto semplice, spero di avere dato un'immagine, appunto, senza suggerire niente di psicanalitico, niente di complicatissimo. Tutto questo lo abbiamo dentro di noi e già questa notte possiamo fare ricorso a questo tesoro naturale senza magari riempirci troppo di psicofarmaci. Grazie. Mm-hmm.